foglioline verdi che escono dal cemento, mi incanto, mi fermo, le fotografo per ricordarmi, sì, la vita prevale, il cemento non può schiacciare la vita, la prepotenza, il potere di pochi singoli non possono distruggere la vita. E questo viene fuori nei miei libri, viene fuori in Buongiorno Palestina, viene fuori in Mare Aperto, è venuto fuori nell'Altra America che avevo scritto nel 2004, è venuto fuori dal festival che ho fondato nel 2008, che si chiamava Without Borders, perché è cominciato in America senza frontiere, lo abbiamo fatto poi alla Casa del Cinema prima e poi nell'ambito del Festival dei Due Mondi a Spoleto, dove per non fare un festival dove presentavamo i film uno dietro l'altro, abbiamo prodotto un documentario all'interno del carcere di massima sicurezza di Maiano, che sta vicino a Spoleto, dove ci sono detenuti assassini, detenuti in carcere a vita, e dove c'era un direttore filosofo, un uomo meraviglioso con la barba, saggio, poteva essere un Socrate dei nostri tempi, che faceva fare teatro ai carcerati, che faceva fare scenografie, li faceva laureare i carcerati a vita. Immaginati che senza frontiere è questo, un uomo che non può uscire per il resto della sua vita da un carcere, che però si laurea in carcere, come ti sembra? Oppure che scrive delle poesie. Allora abbiamo chiesto a un amico iraniano, artista e regista, che era stato lui stesso incarcerato da Khomeini quando aveva 18 anni durante la rivoluzione culturale, poi si sono ribellati al potere degli Ayatollah, fu incarcerato, torturato e riuscì ad uscire dal carcere iraniano e scappò in India. E lui aveva un fratello che era nel mondo politico che riuscì a farlo uscire e lui se ne andò in India. Insomma, abbiamo chiesto a Sharam Karimi di fare la regia di un documentario senza frontiere all'interno del carcere di massima sicurezza di Maiano. E lui ha creato un documentario che poi è stato presentato anche ad altri festival, naturalmente, oltre che al nostro, dove veniva fuori l'umanità di ognuno di questi carcerati, dove non chiedeva quanti anni devi stare, da quanti anni sei qua, che cosa hai fatto, non ha fatto domande ai carcerati, gli ha fatto raccontare i loro sogni, perché il sogno è quella realtà che ti accomuna agli altri esseri umani, indipendentemente dalla tua classe sociale, dal tuo colore, dalla tua religione, da dove sei nato e dove vivi. Il sogno accomuna tutti, perché il sogno è irreale ma reale. Quindi attraverso i sogni di questi carcerati ha raccontato la vita di uno di loro. Noi abbiamo presentato in anteprima al nostro Festival Senza Frontiere questo documentario fatto da Sharam Karimi, che poi ne ha fatto un altro anche a Rediviglio per le donne l'anno successivo.
Sono tutti argomenti che, come hai detto tu, cerchi di indagare in modo anche molto profondo nei tuoi libri, in particolare in Buongiorno Palestina, che è un libro reportage del 2014 che bisogna leggere assolutamente. Tu cerchi di dare, di offrire al lettore un punto di vista totalmente diverso dal solito punto di vista. Ciclicamente accade che la cronaca si occupi della questione israelo-palestinese, perché magari l'offensiva israeliana in quel momento diviene più aggressiva e più brutale, ma lo si fa sempre con un punto di vista duale: o si sta con Israele o si sta con la Palestina, senza poi indagare la complessità culturale e sociale di quei posti. Non la conosciamo, ed è quasi come se noi pura voglia di esprimerci e nient'altro, decidessimo di prendere posizione. Tu invece, con Buongiorno Palestina, hai fatto qualcos'altro, ci hai offerto un punto di vista critico, raccontandoci la resistenza pacifica di quei luoghi attraverso la cultura, perché la cultura può essere un'arma potentissima. Da cosa è nata l'idea di questo progetto? Non solo dalla tua sensibilità, immagino, c'è stata una scintilla che ti ha fatto pensare: adesso voglio scrivere, voglio andare a...
Sì, io credo, intanto l'avevo dentro di me, questo senso di ingiustizia verso... Per me gli esseri umani sono tutti fratelli, non sento fortissimo il senso dell'unità. Quindi questa dualità Israele-Palestina mi ha sempre fatto soffrire da morire. E ho sempre pensato che non era giusto prendere le parti dell'uno e dell'altro, perché questo non aiuta ad uscire dalla crisi di 70 anni, ormai sono più di 70 anni che le Nazioni Unite hanno deciso che sulla terra di Palestina dovevano essere creati due stati, uno Israele e un'altra Palestina, ma nel 47, nel 48 fu creato solo lo Stato di Israele. I palestinesi non furono sostenuti dagli arabi e da tutti i paesi arabi confinanti, e quindi si trovarono spersi da soli a subire quello che Israele decideva. Ma quando sono andata in Palestina, perché sono andata? È un percorso che continua, come ti dicevo, avevo cominciato questo festival senza frontiere e l'idea mi era venuta perché un giorno Mariam Said, un'amica, mi aveva invitato una volta al Lincoln Center alla proiezione di un film che si chiamava Knowledge is the Beginning, la conoscenza è l'inizio. E il film era sulla Western Eastern Divan Orchestra, che era stata fondata da suo marito Edward, palestinese, con Daniel Barenboim, direttore d'orchestra israeliano, e i due grandi geni della musica e della cultura si erano uniti per formare un'orchestra chiamata la Western Eastern Divan Orchestra, ispirandosi a Goethe, che era composta di giovani musicisti israeliani, palestinesi, siriani, egiziani, iraniani, quindi tutto il Medio Oriente era rappresentato da questi ragazzi che avevano dai 13 ai 18 ai 20 anni e leggevano gli spartiti insieme. Cioè, mentre i loro paesi erano in guerra, quindi la politica come sempre divide, questi giovani musicisti, condotti da Edward Said e Daniel Barenboim, vivevano insieme, andavano in tournée insieme, discutevano insieme, si arrabbiavano, ma parlavano, erano allo stesso livello. Questo film mi ha proprio aperto il cuore, perché mi diceva quello che io volevo sentire probabilmente. E da lì ho deciso di fondare questo film festival Without Borders, dove naturalmente guardavamo, selezionavamo una trentina di film, ma ne guardavamo 300 l'anno. E il focus era sempre, l'attenzione era sempre rivolta a questi conflitti del Medio Oriente, all'altro, alla diversità, al vedere il diverso come qualcuno da scoprire, non qualcuno da schiacciare. E da lì il viaggio è continuato in maniera organica. Il libro Buongiorno Palestina è la continuazione di Knowledge is the Beginning, del festival, ma è la continuazione di quello che sentivo dentro di me da quando ero adolescente. E quindi ho deciso di andare a trovare un'amica regista israeliana, una giovane regista israeliana, Dana Elon, che viveva a Gerusalemme con il suo marito fotografo marocchino e con i tre bambini. Di andarla a trovare, e con lei sono andata a Ramallah, sono andata nei territori occupati, ho girato un pochino. Poi Mariam Said mi ha dato una rete di contatti meravigliosa, di professori di università, di musicisti, di poeti, di scrittori, di artisti, e per cui da uno poi contattavo un altro, a macchia d'olio ho incontrato degli esseri umani straordinari. Straordinari perché? Perché invece di essere aggressivi e reattivi, usano la loro situazione non per sentirsi vittime, ma per trasformarla in un linguaggio artistico, cioè qualsiasi sia il loro mezzo, il cinema, il teatro, la musica, la poesia, la pittura, la scultura, loro la usano per raccontare di sé, della loro terra al resto del mondo. È una cosa meravigliosa ed ero incantata, perché se io pensavo, se fossi al loro posto mi ribellerei a questo schiacciamento, a questa prevaricazione, ai coloni che vanno a sradicare i loro alberi di ulivo, fanno delle autostrade nel territorio occupato che possono percorrere solo loro. Cioè qualsiasi gesto diventa una cosa veramente triste. Non è possibile accettare questo. Invece loro, con la sumud, che è proprio la capacità di resistere ma non resistere in maniera passiva, di resistere in maniera creativa, con questa loro sumud trasformano questa frustrazione, questa violenza in qualcosa da poter raccontare al resto del mondo. E poi loro mi hanno fatto, e quindi io ho dato la parola a loro, io non volevo fare quella che sa, che studia, che intervista, che fa e racconta. Ho dato la parola ad ognuno di loro per raccontare la storia della Palestina con la propria vita, attraverso la propria vita. Quindi questo è un libro che amo perché leggendo Buongiorno Palestina non si può dire che è un libro di storia, ma è un libro di vita. Un libro di vita attraverso la voce degli artisti che vivono lì.
C'è qualche storia che porti nel cuore?
Guarda, ognuno di loro mi ha aperto una porta, ti devo dire, e quello che ho imparato è che veramente non c'è differenza generazionale. L'artista palestinese che insegna, che ha fondato il museo di Birzeit, il primo museo in Palestina, ha una capacità meravigliosa di accogliere e insegnare ai giovani artisti. Questa apertura loro proprio è straordinaria. Per esempio Raja Shehadeh, che è un grandissimo scrittore palestinese di cui consiglio a tutti di leggere i libri, era un avvocato e da bambino la sua famiglia è stata cacciata dalla propria casa e quindi sono andati a vivere sulle colline che era Ramallah. E lui ha fondato un'istituzione per i diritti umani, la salvaguardia dei diritti umani. Ma il modo in cui lui parla dei diritti umani è veramente poetico e travolgente. Per descrivere la prevaricazione del governo israeliano nei confronti dei palestinesi, lui racconta delle sue passeggiate nella terra di Palestina, dove vede fra le colline spuntare dei pini fra gli ulivi. I pini sono il simbolo del potere prevaricante. E gli ulivi sono il prodotto organico di questa terra. Allora, piantare dei pini fra gli ulivi nella terra di Palestina vuol dire qua ci siamo noi e qua diamo noi le nostre regole. Ma lui non lo dice in termini politici, lui non dice niente, ma fra quelle pagine si sente la pena e il dolore di un essere umano che guarda quello che sta succedendo alla sua gente, alla sua terra, senza puntare il dito. Per me chi è stato un maestro è stato Edward Said, che nella prefazione al suo libro fondamentale Orientalismo, che veramente tutti dovremmo leggere perché è proprio il modo prepotente di noi occidentali di guardare all'Oriente come la musa ispiratrice, ma non come una protagonista alla pari nostra, no? L'Oriente è qualcosa a cui ispirarsi per esprimerci, no? L'Oriente è come l'Occidente, non è come l'Occidente, ma insomma è una realtà come l'Occidente. Chi ha il diritto di dire tu sei la mia musa e io scrivo di te, parlo di te? L'Oriente potrebbe fare la stessa cosa dell'Occidente. Ma quello che è importante nel libro di Edward Said, nella prefazione di Orientalismo, è che lui veramente accende il riflettore sulla necessità di uscire dal dualismo e di aprire la porta a una coralità di voci, perché solo nella coralità si possono sciogliere i nodi. La dualità li stringe i nodi, tira di più la corda da un lato e dall'altro. Nella coralità ognuno ha un pezzetto di corda e si fa un giro tondo e ci si ascolta e si condivide.
Nelle tue storie, nelle storie che racconti, che poi non hai fatto tue per poterle donare agli altri, condividere con gli altri, e questi piccoli atti di resistenza quotidiana poi non risolvono la questione sociale, che è la politica, che è molto complessa, però non c'è mai la resa, nonostante alcune azioni vengono osteggiate. C'è una perseveranza nell'azione che secondo te a cosa porterà un giorno? Fa ben sperare, non so.
Sì, io credo che comunque la speranza deve essere la nostra compagna di viaggio, perché altrimenti non ci alziamo nemmeno la mattina se non abbiamo speranza. Ma quello che
che chiunque possa andare in Palestina senza paura, perché la cosa incredibile, vivendo in America mi sono accorta quando sentivano i nostri amici, sentivano che andavamo in Palestina, dicevano: ma non è pericoloso? Ma pericoloso cosa? È pericoloso andare ai posti di blocco israeliani, perché c'è tutto l'esercito con i mitra in mano. Se tu non ti comporti come dicono loro, possono spararti, tanto per loro che valore ha una vita in più o una vita in meno. Ma questi poveri ragazzi dell'esercito israeliano sono anche loro strumento di un potere prevaricatore, il potere politico. Io guardo questi visi di questi ragazzi di origine russa, di origine egiziana, di origine di vari paesi, che stanno lì, fanno il loro dovere, sono prepotenti, ma perché questa è la lingua che mi hanno detto di parlare. Capisci? Quindi io ho delle amiche straordinarie, per esempio c'è Luisa Morgantini, che era la vicepresidente del Parlamento europeo e poi era capo della delegazione palestinese, ha fondato questa organizzazione tanti anni fa, Sopace Palestina. Lei è stata ed è attivissima in Palestina. Lei ha portato interi gruppi di parlamentari italiani, ma anche di scrittori o di amici, di persone curiose, a viaggiare nei territori occupati per fargli vedere la realtà. Ma una volta, per esempio, a Ramallah, noi eravamo in crocevia con mio marito e stavamo cercando un ristorante che ci avevano consigliato degli amici palestinesi e non capivamo. Si avvicina una famiglietta araba, moglie con Shador, bambina con degli occhi azzurri, di un azzurro contagioso, il marito, un bambino più piccolo, e tutti con un sorriso solare ci hanno detto: cosa cercate? E dico: noi cercavamo questo posto per andare a cenare. Diceva: non volete venire a cenare a casa nostra? C'è una famiglia semplice che ci incontrava per strada, vedeva due stranieri e ci hanno invitato a cena a casa loro. Come ti sembra? Terroristi?
La fiducia
ci permette di vivere.
Il fidarsi degli altri.
Ma sai cosa mi hanno spiegato? Che cosa è successo? Che gli israeliani hanno parlato ai media europei dell'Ovest con la stessa lingua. Gli israeliani vengono dai paesi dell'Est, quindi parlavano la stessa lingua. Gli arabi, i palestinesi non sapevano nemmeno che ci fosse stato l'Olocausto. In lingua araba non arrivavano le notizie durante la guerra di quello che stava succedendo in Germania, quindi loro si sono trovati invasi nella loro terra senza sapere il perché. E mi hanno spiegato: se sui due piatti della bilancia si mette Palestina da una parte, dall'altra parte c'è Israele con l'Olocausto, quindi quel piatto è sempre più pesante, avrà sempre più ragione il governo israeliano se usa l'Olocausto per i propri fini politici, cosa che brutalmente fa.
Adesso forse si è un po' più spostata la questione, però assolutamente, sicuramente è una propaganda terribile e anacronistica che forse sarebbe bene accantonare in questo momento, non dimenticare mai, ma dargli il valore storico, reale, autentico.
Di nuovo i 6 milioni di povere creature ebree massacrate e decimate durante l'Olocausto. Chi li può portare in vita? Ed è accettabile che un governo israeliano faccia perpetrare alle proprie vittime quello che hanno subito?
E questa è la riflessione cruciale, secondo me, che andrebbe fatta.
Pensa che quando Alain René andò a trovare il padre di questa mia amica Amos Elon a Gerusalemme, e Amos Elon è un grande scrittore palestinese che poi si è trasferito in Toscana perché non poteva più accettare, non palestinese scusa, israeliano, non poteva più accettare le violenze del suo governo. Amos Elon, quando Alain René andò a trovare Amos Elon, gli disse: solo delle menti perverse possono fare perpetrare loro vittime quello che hanno subito loro, per dire che Israele massacrava i palestinesi.
A fine maggio esce invece Mare Aperto,
sì,
per Castelvecchi.
Sì.
Di cosa parla?
Dunque, Mare Aperto è la storia
di un viaggio. È un viaggio molto speciale, un viaggio che chiamo viaggio, sì, perché è un'esperienza di vita che in forma diversa molti esseri umani possono provare. E mio marito nel maggio del 2018 è stato ricoverato d'urgenza nella terapia intensiva del reparto cardiologico a New York Presbyterian Hospital ed è cominciato appunto questo percorso durato 8 mesi, dove la sua vita era in quella terra di nessuno fra la vita e la morte. Non si sapeva cosa sarebbe successo di lui, ha avuto 2 operazioni a cuore aperto, è stato veramente, ogni giorno era una nuova avventura, ma non era tanto la storia di una malattia o di una vita in ospedale, era piuttosto il modo in cui io come essere umano, mentre lo spazio fuori si restringeva sempre di più, le 4 mura della stanza della terapia intensiva nella quale passavo 18 ore al giorno, e appunto erano strette, e invece la mia mente trovava spazio e trasformava questa claustrofobia in qualcosa che mi permetteva di essere in contatto con una realtà allargata, con l'energia, con il silenzio, oppure anche di condividere dei momenti con i figli, le mogli, i genitori, i fratelli, le sorelle, degli altri ammalati che potevano essere giovani, potevano essere vecchi, potevano essere neri, potevano essere cinesi, potevano essere di qualsiasi parte. New York è un po', come dire, un crogiolo di etnie e di diversità, quindi in questa terapia intensiva arrivava un microcosmo del macrocosmo. Ed è stato un viaggio straordinario, perché intanto il miracolo è stato che io non avevo paura, non ero da sola a fare questo viaggio, c'era mia figlia Giulia che lavorava e la sera arrivava da Brooklyn per stare un pochino di tempo con il suo stepfather, perché il suo papà vive a Roma e lei è cresciuta con Sandro, che in italiano si dice patrigno, con un nome molto duro e un po' scortese, in inglese si dice stepfather, stepmother, è molto più affettuoso, diciamo. Comunque non ero sola, ma non solo, c'era Giulia e c'era un coro, ma proprio come nelle tragedie greche c'era un coro silenzioso perché discreto, di amici, sorelle, nipoti, da tutto il mondo, dall'India, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dall'America, da qui, da là, dal Canada. E poi la sera, quando arrivavo a casa a notte fonda, abbastanza esausta, sul tavolo, fuori alla nostra porta c'è un tavolo, sul tavolo ogni sera trovavo fiori, frutta, CD di musica, film, dei granola fatti in casa da amici, una piantina con la talea fatta da un altro amico, cioè dei pensieri come erano come degli uccellini che venivano a posare col becco sul mio tavolo. Quindi la sera, mentre facevo il mio tragitto in ascensore per entrare in casa, mi immaginavo come una bambina, dice: adesso che cosa trovo stasera davanti a casa? Ti dico questo perché, per dirti che il nostro viaggio, il mio viaggio, è stato tragico, perché quando sei in quella terra dove non sai cosa ci sarà, ma non mi chiedevo cosa ci sarebbe stato il prossimo giorno. Ti devo dire che da molti anni andavamo con Sandro a fare dei ritiri buddisti e seguivamo un monaco meraviglioso vietnamita, Thich Nhat Hanh, che aveva il suo quartier generale, come si può chiamare, il suo posto di ritiro nel sud della Francia, vicino Bordeaux. Ma poi l'abbiamo seguito in Vermont, in Canada, in California, e lui, Thich Nhat Hanh, ci insegnava a vivere nel momento presente. Ma ti assicuro che tutti questi anni di ritiri non sono stati efficaci per vivere nel presente come quei mesi nella terapia intensiva, perché quando tu non sai che sarà domani e non lo vuoi sapere, perché non vuoi sapere delle cose negative, io non facevo domande ai medici che si alternavano ogni 2 ore nella stanza di Sandro, non chiedevo niente, aspettavo che loro mi comunicassero qualcosa, perché dicevo, ma perché devo anticipare una tragedia? Oppure perché devo anticipare una speranza che poi viene frustrata? Stavo lì, dalla finestra si vedeva l'East River scorrere e io pensavo che quell'acqua del fiume arrivava al mare, così pensavo che la vita di Sandro sarebbe arrivata dove doveva arrivare la nostra vita. E non anticipavo niente, stavo lì nel presente, non avevo paura, era un miracolo, o no? E ho raccontato questo viaggio nella mia testa collegata con la realtà quotidiana, ma collegata anche con delle immagini, come quando siamo andati per esempio a Varanasi, a Benares in India, e all'alba su una barchetta ciondolante il nostro Caronte, che poi era un professore di università di religioni orientali all'università di Calcutta, ci aveva accompagnata in questo viaggio all'alba sul Gange e ci ha detto ci ha fatto accendere dei lumini da mettere su dei petali di rosa che poi lasciavamo nel fiume e fluttuavano. Il fiume nella notte luccicava di tutti questi lumini, che era una cosa meravigliosa perché sembravano stelle riflesse nel fiume Gange. E mentre facevo scivolare il mio petalo di rosa col lumino nell'acqua, accanto alla nostra barca c'era un corpo riverso di un uomo morto. A Benares la separazione fra la vita e la morte non esiste, perché mentre tu ti lasci ciondolare su una barchetta sul Gange, vedi in lontananza le pire con i corpi che bruciano e senti questo odore dolciastro della carne umana che brucia. E poi arriva l'alba, cioè, capisci, c'è la vita, la morte, l'alba, la notte, le luci che scintillano sull'acqua. E allora dove sono le separazioni? Noi stiamo qui o lì? O dove siamo? Siamo, punto. Una meraviglia. Quindi in questo libro, Mare Aperto, ho raccontato queste esperienze di vita mie nel mondo, quando mi venivano delle sensazioni forti come questa sul Gange, come quando ci siamo arrampicati sull'Himalaya sotto le stelle, quando ci siamo sgarupati giù sulla costa del Pacifico, eravamo andati a vedere un istituto meraviglioso, il Salk Institute di Louis Kahn, di questo grande architetto che secondo me ha un'attitudine mistica nelle sue architetture, oppure quando siamo andati a visitare il Castel del Monte ad Andria. E invito chiunque ad andare proprio nel cortile di Castel del Monte, stare fermo lì e sentire che in quel cortile c'è come se venissero radunate energie dell'universo. Quindi la nostra vita si moltiplica per mille. Anche da un piccolo quadrato di una stanza in terapia intensiva tu puoi entrare in contatto con l'infinito.
E soprattutto c'è un fil rouge in tutto quello che scrivi, che è la non separazione.
Esatto.
Tutto è unito, tutto è un flusso, il tempo, lo spazio,
gli esseri umani, barriera, gli esseri viventi.
Esatto, nessun limite, nessun confine. Sì. Non confine tra la vita e la morte, i confini territoriali che andrebbero...
Ma noi voleremo come delle libellule, saremo capaci anche di attraversare il dolore in maniera più accettandolo, senza resistere, perché il dolore è una realtà come la notte e il giorno, così c'è la gioia e il dolore.
E perché è necessario.
Sono necessari per avere l'opposto.
Come tutto quello che la vita ci offre.
Esatto, ma è un viaggio meraviglioso e il nostro viaggio non finisce mai. Anzi, si moltiplica per mille se noi ci accorgiamo di tutti i piccoli dettagli strada facendo.
Io ti ringrazio per il tuo tempo.
Grazie a te, Giovanna. Grazie mille. Presto, buon lavoro.